Allora, eccoci ai microfoni di Radio Onda Rossa, questa è Mezzedes, ci scusiamo per il lieve ritardo, ma entriamo subito nel merito. Allora, oggi parliamo, come abbiamo già fatto altre volte, della sanità in particolare romana, ma ovviamente la questione riguarda tutto lo Stato italiano, tutte le situazioni più o meno della sanità italiana e soprattutto la tendenza generale che è quella verso una sempre maggiore privatizzazione e uno snaturamento, impoverimento della sanità pubblica. E oggi in particolare parliamo, appunto, dicevo, dell'attività del coordinamento cittadino sanità, nato da qualche mese ma già molto attivo qui nella nostra città, ma purtroppo dobbiamo anche parlare dell'ennesimo provvedimento repressivo nei confronti di tre lavoratori, anche se con modalità diverse, del Policlinico Umberto I di Roma. Ne avevamo parlato quando furono sottoposti qualche mese fa, nella primavera scorsa, appunto, a provvedimento disciplinare, per avere in un'intervista, fra l'altro non né radiofonica né televisiva, un video che poi, come sempre accade, era girato. Avevano parlato delle condizioni, soprattutto del pronto soccorso del Policlinico Umberto I, condizioni fra l'altro ampiamente riportate varie volte da servizi televisivi e dalla carta stampata. Ebbene, è arrivata la decisione della commissione disciplinare che a due lavoratori dipendenti dell'università però è stata comminata una ammonizione scritta, mentre a un altro lavoratore dipendente invece dell'ospedale della regione è stata comminata una sanzione piuttosto pesante, cioè 3 mesi di sospensione dal lavoro, ovviamente senza retribuzione. E allora, intanto parliamo un po' di quello che è successo qui con un compagno, appunto, del coordinamento lavoratori e lavoratrici del Policlinico, per raccontare un po' poi da dove è nata anche questa denuncia, diciamo così, che non è l'unica che è stata fatta, perché, ripeto, tante volte i giornali, a volte anche a sproposito, hanno parlato delle condizioni degli ospedali, soprattutto per quanto riguarda i vari pronto soccorso. E allora, come ti do la parola, riassumiamo un po' come nasce questa vicenda e poi andiamo un po' nel merito, insomma, della sanzione stessa, della pesantezza anche di questa reazione, che ormai vediamo non è l'unica. Ricordiamo, appunto, quello che accadde allo Spallanzani un anno fa, dove un lavoratore e una lavoratrice, due infermieri, che avevano proprio in un'intervista a questa radio raccontato la situazione dell'ospedale per quanto atteneva soprattutto, diciamo, alla condizione lavorativa, furono sottoposti a consiglio di disciplina e fu comminata una sospensione pesante di 4 mesi, appunto, senza stipendio. Poi ricordiamo il licenziamento della maestra a Torino, insomma, una tendenza che sembra, diciamo, abbastanza purtroppo diffusa.
Sì, intanto
devi avvicinarti molto, sì, al microfono, se no parta, ecco, se no.
Intanto buonasera a tutti quanti. Sì, diciamo, infatti la vicenda, diciamo, si può assimilare a quella che c'è stata l'altro anno allo Spallanzani, quando praticamente questi due lavoratori, una telefonata fatta qui a Radio Onda Rossa, era l'80° anniversario dell'apertura dell'ospedale e in pompa magna, diciamo, lì hanno fatto la solita passerella con la presenza anche di Zingaretti e praticamente c'è stata lì un'iniziativa che in qualche modo faceva presente che, insomma, che gli ospedali non sono posti per passerelle, ma, insomma, per risolvere le questioni, e che normalmente, diciamo, lo fanno molto male, insomma, sotto certi aspetti. E quindi questi lavoratori, insomma, furono colpiti da questo provvedimento, 4 mesi di sospensione. Per quanto riguarda il Policlinico, più o meno la storia è più o meno simile. Quindi un'intervista fatta da 3 lavoratori, notate bene che questa intervista è stata fatta tenendo bene, diciamo, conto che è stata fatta da lavoratori comunque strutturati, cioè con contratto, ho parlato con decine e decine di anni di lavoro, quindi di interni all'ospedale. Non è stata fatta fare, per esempio, ai lavoratori delle cooperative che stanno dentro, che erano comunque presenti e non sono stati fatti inquadrare volutamente, perché se immaginate quello che è capitato ai lavoratori strutturati, pensate un po' che poteva succedere, diciamo, a quelli delle cooperative. Questa, cioè, fatto sta che questa intervista, insomma, ha provocato questa richiesta di consiglio di disciplina. Però, insomma, io un appunto lo vorrei fare, perché da una parte è vero che c'è questo attacco così alle fonti, alla libertà d'espressione, al dire le cose, a una questione veramente di denuncia, però sia per, diciamo, lo Spallanzani che per quanto riguarda il Policlinico, in effetti, diciamo, l'attacco, è stata usata questa cosa dell'intervista. Ma, diciamo, l'obiettivo vero era quello, diciamo, di fermare quella che era l'attività dei due coordinamenti che c'erano, sia allo Spallanzani che al Policlinico, cioè erano comunque strutture dei lavoratori che mettevano in discussione quel modo di condurre quell'ospedale, questa privatizzazione dilagante, questo precariato che si espande sempre di più, queste cose, comunque, fra l'altro, pure illegali totalmente, che avvengono e si vivono quotidianamente. Quindi è chiaro che l'intervista, diciamo, è stata il punto con cui è stato possibile fare il consiglio di disciplina, però, insomma, il disegno da subito è stato chiaro, cioè è stato quello, insomma, ve colpiamo dove vi possiamo colpire e con i mezzi che abbiamo. Quindi ovviamente ci sono stati questi tre consigli di disciplina, di cui due, siccome anche per la situazione complicatissima, insomma, del Policlinico, per cui questi tre lavoratori, due erano dipendenti universitari, uno è dipendente aziendale, perché dipende dal periodo in cui sei stato assunto, insomma, se sei aziendale o universitario. Quindi due erano universitari, è stato fatto dal consiglio di disciplina dell'università. E quindi praticamente poco dopo è stato fatto invece dall'azienda Policlinico, e qui c'è anche un po' da raccontare, da capire un attimo pure come vanno queste vicende, perché mentre il consiglio dell'università, diciamo, da un punto di vista così formale, anche il consiglio di disciplina è stato abbastanza aggressivo nei modi, eccetera, quello dell'azienda Policlinico, insomma, è stato invece un consiglio di disciplina in cui praticamente gli stessi membri del consiglio di disciplina, conoscendo bene pure il lavoratore che stava lì, insomma, c'era un clima abbastanza disteso, insomma, quasi a voler archiviare la faccenda, insomma, si era capito questo sostanzialmente. Se non che dopo un mese l'intero consiglio di disciplina dell'azienda Policlinico viene cambiato e si mettono tutti i membri nuovi per direttiva del direttore generale, e quindi praticamente l'audizione l'ha fatta un consiglio di disciplina, la sanzione l'ha fatta un altro consiglio di disciplina, fra cui ci stavano dei componenti che de fatto erano quelli che avevano proposto questo consiglio di disciplina. Fatto sta, i lavoratori dell'università, praticamente, proprio per non dargli niente, a uno dei due gli hanno dato un rimprovero scritto, insomma, che è una sanzione, diciamo, tra virgolette, abbastanza così blanda, mentre al Policlinico, con sostanzialmente gli stessi capi d'accusa, il lavoratore del Policlinico, insomma, gli è stato dato 3 mesi. Questo fa capire che, insomma, è evidente che c'è un intento proprio preciso, insomma, da parte dell'azienda del Policlinico, che, diciamo, è quello direttamente interessato a far sì che venga colpito, praticamente vengano colpiti i lavoratori, insomma, che si muovono dentro questo settore. Insomma, questa è stata insomma la vicenda. È inutile dire che insomma chiaramente il fatto in vari che si riferiscono a febbraio, tutti i civili ci sono stati a marzo, aprile, e adesso ci sono state, diciamo, le così, insomma, per dire, le sentenze. Che c'è da dire in tutto questo? Tanto, per esempio, che rispetto a questa cosa i sindacati, cioè, non hanno detto assolutamente una parola. Con tutto ci sono state campagne, iniziative, questioni, insomma, mobilitazioni. Il sindacato praticamente confederale assolutamente non ha detto niente. Le voci di corridoio che dicevano: vabbè, però insomma alla fine gli sta bene, eccetera. E purtroppo questa cosa, però pure questa, cioè non è solo un fatto in cui si viene meno proprio alla, diciamo, una delle funzioni prima comunque del sindacato, qualsiasi esso sia, che è la difesa dei lavoratori. Comunque poi parlato su un tema così, diciamo, tra virgolette, anche di libertà d'espressione, insomma, un tema generale, fra l'altro. Però, cioè, questo nasconde anche il fatto che proprio, diciamo, su alcune vertenze che sono in corso al Policlinico, questo silenzio non c'è solamente su queste questioni di principio pur gravissime, ma c'è su questioni essenzialmente molto concrete, no? Come per esempio il cronoprogramma che ormai è stato fatto, diciamo, dalla direzione per espellere circa 800 lavoratori delle cooperative che lavorano al Policlinico da circa da 10-15 anni, insomma, stanno lì dentro. Quindi il silenzio non è solo su questo, sulla storia dei consigli di disciplina, eccetera, è anche e soprattutto anche su queste storie qui, per non parlare, insomma, di tutti quei meccanismi che fanno sì che quell'ospedale, insomma, è intriso di privato, intriso di interessi personali, di privilegi, di un andazzo, diciamo, che poi ovviamente penalizza sì i lavoratori, ma sostanzialmente penalizza l'assistenza e quindi gli stessi pazienti. E, che dire, insomma, io penso che, insomma, il caso qui del Policlinico, come quello dello Spallanzani, non sono gli unici, no? Adesso abbiamo, diciamo, questa punteggiatura, che forse pure di più della punteggiatura, che vede nel tutto nel territorio nazionale colpire comunque sotto queste forme diversi tipi di lavoratori, diversi, diciamo, anche settori da tutte le parti. E parliamo, secondo me, solamente un po' della punta dell'iceberg, no? Perché guardate, insomma, intanto i lavoratori strutturati hanno diritto in ambiti, diciamo, attualmente sotto contratto, insomma, hanno diritto per esempio al consiglio di disciplina, almeno al processo. Ma per quanto riguarda tutti quei lavoratori, che sono sempre tanti, io parlavo prima, ecco, per esempio 800 lavoratori di assistenza diretta, e poi ci stanno tutti gli altri, cioè questi praticamente, se uno di loro avesse fatto una dichiarazione del genere, non c'era manco il consiglio di disciplina, cioè, e manco magari se c'era una trasmissione sul de loro. E quindi queste cose, diciamo, in Italia, nei settori, cioè non stiamo a parlare degli immigrati a Rosarno, stiamo a parlare, insomma, di strutture dove c'è un sindacato, dove ci sono anni di storia sindacale, eccetera, e queste cose succedono là dentro, insomma, no? Quindi questa storia fa capire un attimo pure il punto dove siamo arrivati, insomma, no? In cui c'è già una differenziazione dei lavoratori dentro, per cui praticamente chiaramente uno si mobilita contro i consigli di disciplina, contro questi atti repressivi, ma la miriade di repressione che c'è sta, diciamo, sotto 2000 aspetti, su tutti questi altri lavoratori, a cui non sono degni neanche del consiglio di disciplina, manco della sospensione, cioè questi c'è proprio il licenziamento alla prossima gara d'appalto, oppure prima, se volendo. Di questo proprio, cioè, non se ne parla, di questo è un buco nero che non viene proprio, non solo garantito, ma neanche parlato da nessuno, insomma, no? Cioè, questo, diciamo, è un dato grosso, perché spiega pure poi la reazione. Cioè, mo, tutti questi fatti che sono successi, se ci vogliamo parlare pure chiaramente, non è che praticamente questi hanno creato sollevazioni di massa popolari, diciamo, che in qualche modo cosa che sarebbe più che giusto che avessero provocato, no? E, però insomma i tempi sono questi, cioè c'è stata una mobilitazione, ma c'è stata sostanzialmente dalle strutture, dai lavoratori più sensibili, da quelli più coscienti, ma che comunque sono sempre una minoranza rispetto, diciamo, alla totalità dei lavoratori. E purtroppo questo è il momento. Allora uno vorrebbe dire, vabbè, ma allora cioè, che lo fa fare uno, cioè, perché si muove allora? Perché invece no, insomma, secondo me no, perché il problema è che diciamo, proprio in questo momento, se non si mantengono comunque in piedi delle opzioni che in questo momento non sono vincenti, cioè non è che so che raccolgono comunque la maggioranza, ma mantengono in piedi una visione, un modo di fare le cose, un ragionamento. Diciamo, poi se si perde pure quello, poi c'è proprio la deriva, ma non è solo un fatto di testimonianza, secondo me è un fatto che fa sì che, diciamo, queste, diciamo, non tutto dipende da noi, no? Molte cose dipendono proprio dalle condizioni che ci stanno, dai percorsi che prendono queste condizioni, per cui insomma, però quello che sta avvenendo, si sta andando verso sempre apposta una deriva privatistica, un fatto dell'assistenza che è solo per chi sa può pagare, e questo avviene in scuola, avviene in tutto, cioè dai rifiuti fino a tutto, proprio così funziona tutto in questo modo. Quindi è una situazione che probabilmente sta maturando delle contraddizioni, che non è che noi però, cioè se noi veramente però non le anticipiamo, cioè non ci stiamo dentro già in questo senso, quando esploderanno, cioè non è che se potevamo inventarla in quel momento, quindi una strada bisogna già segnarla, insomma, da adesso, ecco, questo penso.
Tu stavi dicendo appunto diciamo anche all'inizio della diffusione di questa, diciamo, orientamento, chiamiamolo così, molto repressivo nei confronti di chi appunto dal posto di lavoro fa quello che tanti anni fa si faceva normalmente, si è sempre fatto, no? Cioè denunciare dall'interno quello che succede, che magari all'esterno non è chiarissimo, no? E chi meglio di chi sta all'interno di un settore della sanità, della scuola, no? Può denunciare quello che succede. Abbiamo avuto in passato due episodi eclatanti, no? Che furono quelli di due ferrovieri, Riccardo Antonini, che appunto disse delle cose all'indomani della strage di Viareggio, anzi si offrì come consulente tecnico e fu licenziato in tronco, e così sta. E Dante De Angelis, di cui poi accenneremo qualche cosa, altro ferroviere di Roma, che fu licenziato, ma poi con una sentenza appunto del Tribunale di Roma in seguito al suo ricorso riassunto. Io volevo anche accennare, adesso non so quale ospedale è, una situazione veramente paradossale sul reale, quella degli infermieri che in una situazione di affollamento del pronto soccorso furono rimproverati di non avere, diciamo,
fu una sentenza che su una di quelle cose che succede abbastanza spesso, diciamo, nei pronto soccorsi, e soprattutto in quelli che funzionano male, cioè il fatto delle attese enormi, sproporzionate prima di entrare in visita, e praticamente del sottorganico degli operatori, sostanzialmente degli infermieri. E in un caso di questi, mi sembra che era un codice verde, quindi un codice in cui non c'era un'urgenza immediata, ma questo paziente, insomma, stava là da svariate ore. Alla fine questo paziente si è aggravato, e se non sbaglio, insomma, o è morto lì o è morto subito dopo, perché è stato portato dentro. Quando è stata fatta la sentenza, praticamente sono stati condannati praticamente gli infermieri, perché non avrebbero segnalato che c'era una situazione di sovraffollamento, di sottorganico e di cose del genere, per cui, diciamo, l'amministrazione non ha potuto porvi rimedio. Ora questo, insomma, se sto giudice se abitava a Marte, può darsi che poteva scrivere una sentenza così. Se è entrato un mezza volta dentro un pronto soccorso, cioè non l'avrebbe fatta, insomma.
Sì, perché fra l'altro lì era un errore di triage, no? Come si dice, un codice verde invece di un codice giallo, che è il penultimo, non è proprio pericolo immediato di vita, ma insomma è una situazione su cui va intervenuto subito. E fra l'altro è veramente assurdo che un infermiere debba segnalare qualcosa che l'amministrazione conosce benissimo, che c'è in quel momento un sottorganico e magari un sovraffollamento, e quindi questo può ingenerare appunto errori. Quello che è importante, a parte tu giustamente hai segnalato la possibilità della sentenza da Marte, io l'ho definita surreale, è che comunque poi alla fine è il lavoratore che paga, sia se protesta, sia se non protesta, sia se denuncia una situazione, perché magari in quella circostanza, se l'avessero detto, non era magari pubblico, non so come sarebbe andata a finire.
Ma guarda, questa cosa è successa anche al Policlinico Paravana, cioè anche da noi è successo che praticamente c'è stato un paziente che addirittura aspettava da una cosa come 24 ore, cioè fuori in attesa, quindi si è passato due o tre turni questo. Alla fine è morto,
ma senza prima del triage, cioè non l'avevano proprio visto.
No, l'avevano visto, l'avevano messo là. Dopodiché è successo questo, e lì c'è stato praticamente anche lì il processo, eccetera. Allora a quel punto là, insomma, tu siccome non è una situazione, diciamo, non è una situazione che così che capita una volta, cioè siccome è e parlante è denunciata 18.000 volte questa cosa, detta, fatte lettere, sottoscrizioni, eccetera, pure c'è stato il giudice, insomma, la prima cosa, cioè l'unico che praticamente è stata condannata lì in quella storia è stata l'infermiera, cioè non praticamente il dirigente del pronto soccorso, che pur essendo a conoscenza di questa storia qua, insomma, la responsabilità ultima è la sua, se le cose non costituiscono un'eccezionalità, eccetera. Fra l'altro, queste storie così sono completamente stravolte, diciamo, da cioè il triage serve appunto per catalogarsi i pazienti e vederli, però il triage, per esempio, è una funzione dinamica, si dice, perché non è che è stabile, non è che tu gli hai dato un codice e poi quello praticamente rimane là, quello,
certo,
insomma, va rivalutato, per esempio i codici verdi vanno rivalutati un'ora, eccetera, ogni ora. Ora succede che però, per esempio, se manca il personale che sta all'accoglienza, cioè gli infermieri che vedono i pazienti che arrivano, non hanno materialmente il tempo, perché c'è sempre una fila. Quindi tu praticamente devi smaltire la fila,
non hai il tempo di fare questa rivalutazione,
non c'è stato tempo di fare questa rivalutazione, e comunque voglio dire non c'è nessun meccanismo, perché insomma un'attesa di 24 ore indipendentemente da tutto è un'attesa
assurda,
cioè quante volte sono state fatte proposte di comunque qualsiasi codice non può durare più del turno, cioè quel paziente deve comunque entrare, comunque deve essere trattato, poi pure che oggettivamente ci avrà poco, ma comunque lo devi vedere, perché insomma sono situazioni che tu non puoi sapere, cioè non quindi tutte queste funzioni vengono stravolte proprio dall'organizzazione, da questi sottorganici, che poi sono le cose che abbiamo detto noi, cioè insomma che sono state dette in quell'intervista, poi sostanzialmente cose che fra l'altro appunto te dicono i giornali quando gli serve lo scoop, salvo poi scordarsi il giorno dopo, e soprattutto cioè l'altra cosa è che tu non è che fai la denuncia pura, cioè tu gli dici no, per risolvere devi fare questo, cioè e questo si può fare, basta che tu diciamo cambi l'organizzazione e sostanzialmente ti fermi i cazzi tuoi dei singoli, capito? Se tu funzioni in maniera diversa la storia potrebbe, diciamo, andrebbe diversamente, quindi e loro ti colpiscono non è solo per la denuncia, perché la denuncia ormai la fanno tutti i giornali, cioè stai sulle televisioni a turno, pronto soccorso, pronto soccorso, diciamo succedono queste cose, dopodiché insomma. Ma se tu mi chiudi, diciamo, in 6 anni 4.000 posti letto e non mi fai nessun'altra soluzione, ma è chiaro che i pronto soccorsi scoppiano, ma dove si mette sta gente? E quindi praticamente alla fine, cioè però nessun giornalista può arrivare alla fine, perché tu praticamente gli dici, diciamo, di quello che si vorrebbe fare, quali sono le soluzioni, e soprattutto gli indichi chi non le sta facendo queste cose. e lì chiaramente loro cioè non importa che sei pochi, eh? Cioè può essere pure uno, può essere pure due persone, cioè non è che c'ho una, cioè per fare invece questi atteggiamenti proprio di livore, proprio di colpirti, non è che ci devono essere grandi masse, cioè basta che tu comunque basta che lo poni questa questione, perché in questo deserto completo in cui manca qualsiasi posizione proprio critica di quello che si sta facendo, perché ormai cioè c'è anche questo, che il lavoro è sempre meno diciamo partecipato e anche autocriticato dallo stesso lavoratore, cioè te fai quel compito, è diventato un insieme di prestazioni, quello devi fare, poi non ti chiedi come vengono fatte, la cosa finale, cioè manca questa storia diciamo anche di non so come definirla, comunque di entrare dentro pure le dinamiche di quello che stai facendo, no? E invece rispetti sempre, che ne so, i budget, il numero di prestazioni, il numero delle cose, i DRG, cioè tutta una cosa monetizzata, parcellizzata, capito? In cui praticamente il corpo viene diviso in vari organi, ogni organo è una cosa che si mette sul mercato, e su quello là c'è lo specialista, e lì ci stanno una serie di cose, cioè tutto. Allora, mancando tutto questo, uno che comincia a mettere in discussione non solo le questioni proprio sindacali pure, che pure là sono 2000, diciamo, no? Ma mette in discussione proprio il modo, diciamo, la finalità, insomma, di queste cose, o la logica di queste cose qua, e vieni subito individuato come quello che, diciamo, che può rompere, perché lo sanno che stanno facendo una cosa sporca, cioè. Lo sanno, cioè sanno che stanno facendo, che stanno cioè quando uno va, voglio dire, a qualsiasi ambulatorio e ti dicono, vabbè, dice io c'ho per una visita, se paghi te la fai in 2 giorni, se no lì stai a 1 anno, cioè tu sai che praticamente stai facendo una cosa che è una cosa immorale, che è una cosa schifosa, che è una cosa. E siccome lo permetti questa cosa qua, anzi su questa cosa qua favorisci proprio chi ci guadagna quei 4 soldi in più, inneschi questi meccanismi qua, cioè è chiaro che loro su queste cose, diciamo, hanno, insomma, non dico hanno paura, ma insomma sì, hanno anche paura, perché è chiaro che sono questioni che se crescesse un po' la coscienza di questo e se acquistasse un po' di dignità proprio, insomma, questa è tutta gente che verrebbe spazzata via, insomma. Com'è?
Sì, poi fra l'altro a livello anche di propaganda della stampa spesso si dice che i pronto soccorso sono diciamo in questa situazione anche perché arriva gente che in realtà non avrebbe bisogno, cioè si capovolge completamente la questione, no? Io l'ho letto spesso sulla stampa questo atteggiamento, che è assolutamente assurdo, perché poi non credo che le persone vadano al pronto soccorso così per passare 24 ore appunto, ma vanno se hanno un problema. E poi anche il discorso della non reperibilità dei medici di famiglia, questo altro aspetto, dei cosiddetti ambulatori che non sono molto diffusi, quelli che devono avere un pronto intervento anche nei giorni festivi, cioè tutta una serie di situazioni, no, che poi determinano questo. Ma il punto fondamentale è quello che dicevi tu, cioè come è organizzato e come invece si potrebbe organizzare anche con le forze che ci sono in maniera diversa, no?
Sì, no, ma comunque questo, cioè, allora, qui la questione sostanzialmente è che, diciamo, è ovvio che il pronto soccorso è l'unica struttura aperta 24 ore su 24 e comunque in qualche modo, presto o tardi, ti deve comunque, c'è qualcuno che ti deve comunque dare retta, magari ti dice aspetta, ma comunque ti deve vedere almeno mezza volta così. Che è un sistema, diciamo, che non risolve i problemi, ovviamente, neanche del paziente, perché mo, al di là che è tutto, che vieni, ti faccia la lastra, ti do antidolorifico, stai 2 ore e poi ti mando a casa, ma a te non t'ho risolto niente, però, cioè domani ti stai lì per la stessa identica cosa. Allora, tutta la questione sta da un'altra parte, qui entriamo insomma in un discorso su quello che stiamo cercando di fare, su questa questione di come entrare dentro, diciamo, questa dinamica sanitaria che ormai, soprattutto qui, insomma, a Roma, insomma, pure nelle altre parti, sta proprio sdirazzando, insomma, non sta per niente assolvendo, diciamo, il compito. Allora, qui c'è una questione che manca, quella che è la presa in carico del malato da una struttura sanitaria. Una struttura sanitaria però che deve andare dal medico di base fino ai specialisti, fino a quelli che danno le prestazioni, fino all'ospedale. Cioè devono essere tutta una serie di risposte modulate, ma soprattutto con qualcuno che ti segue in queste cose, che ti orienta e che comunque faccia un discorso logico, diciamo, su tutto questo. Ora, tutta questa situazione qua non c'è assolutamente. Qui praticamente sono una serie di piccole corporazioni, perché tu vai dal medico di famiglia, che comunque l'unica cosa che fa o che può fare, te manno da lo specialista, se fa la cosa sua, te manno a fare la prestazione da una parte, da un'altra, e così, ma sono tutte cose staccate, diciamo, l'ospedale, lo specialista, il medico di famiglia, quello che te fa il radiologo, l'endoscopista, tutte questioni, cose, e non c'è, diciamo, una presa in carico complessiva di quel paziente che risponda a quelle esigenze che gliele modula pure. Perché? Perché sono tutte sostanzialmente aziende, cioè l'ambulatorio è un'azienda, l'ospedale è un'azienda, il medico è un convenzionato e non fa parte del servizio sanitario, tutte altre parti. Quindi ognuno poi tenta solamente di tirare avanti, camparci, tirarci fuori i soldi così, ma si perde proprio il fine ultimo, insomma, che la garanzia, insomma, dell'assistenza e della salute delle persone. Quindi è un sistema che è completamente fallato, irrazionale, che segue dei sistemi, diciamo, che hanno tutt'altre finalità che quello della presa in carico complessiva del paziente, e che invece seguono logiche, diciamo, economiciste, insomma, che vanno così. E questo purtroppo si dice, invece si focalizza il problema, cioè i problemi del pronto soccorso non si vogliono risolvere al pronto soccorso, cioè i problemi del pronto soccorso, cioè tu almeno sai che c'è tutta sta gente che ti viene, a sta gente gli devi dare una risposta, la risposta non può essere quella che ti faccio aspettare 10 ore, poi ti faccio antidolorifico e poi ti vanno a casa, oppure quello là che ti ritorna continuamente perché è un paziente cronico e non c'ha un percorso suo, con dei punti di riferimento suo, cioè sono cose che si possono fare queste, cioè che non è che non si possono fare, solo che si cambiasse la logica.
Ecco, in questo senso, allora, in questo tempo che ci rimane, parliamo anche di quello che sta cercando di fare in ambito più generale il coordinamento cittadino-sanità, no? In questo periodo.
Allora, diciamo che su questo terreno della sanità, cioè, essendo molto complesso, molto grosso, molto pure complicato sotto certi aspetti, c'è stato un po' uno sforzo di capire quale poteva essere un terreno di intervento che in qualche modo intercettasse i bisogni delle persone e cominciasse comunque a porre delle questioni, perché non è facile, insomma, no? Anche perché le persone, quando comunque stanno comunque con bisogno sanitario, chiaramente sono persone che diciamo, il principale interesse loro è quello di risolvere quel problema, quindi non è che c'è tutta questa disponibilità a affrontare questioni di carattere pure generale che valgano pure quello che gli sta a fianco, ovviamente, è proprio una cosa naturale. E noi siamo partiti, diciamo, da un concetto, no? Proprio da alcune questioni che so proprio elementari, e siamo partiti dal fatto proprio di questa assoluta discrepanza che si ha se uno praticamente su richiesta di una prestazione, comunque una visita specialistica o una prestazione, se segue praticamente diciamo, il settore privato, ce l'ha in pochi giorni, sostanzialmente se paga ce l'ha in pochi giorni, se non paghi segui, diciamo, le cosiddette liste istituzionali, o insomma devi peregrinare, e poi alla fine quando te la danno, diciamo, a distanza dei mesi, quando non è più. Questo chiaramente è un'operazione di spostare, diciamo, cioè stanno anche altre operazioni, ma insomma questa è una cosa che si sposta, diciamo, sul privato, diciamo, si privatizza quella che è l'offerta, diciamo, sanitaria, quindi si offre solo a chi se lo può permettere. Però questo si fa sostanzialmente contro legge, perché ci stanno tutta una serie di legislazioni che fissano un principio, che è che se praticamente tu, struttura pubblica, non sei in grado di darmi una prestazione o una visita specialistica nei tempi dovuti, me la devi dare utilizzando altri sistemi che possono essere come quelli dell'intramenia, ma praticamente è a tuo carico la spesa di differenza fra il ticket e invece il complessivo costo dell'intramenia. Questo è un principio che ormai so praticamente 10 anni, che c'è pure di più, perché del 98 so 20 anni che è fissato questo principio qua. Però fra l'altro è anche esigibile, perché praticamente basta fare un ricorso all'azienda stessa e gli dici: guarda, a me mi hai dato questa prenotazione a 4 mesi, siccome praticamente io la devo fare subito, allora la faccio in intramenia e tu mi devi rimborsare, e quelli ti rimborsano. Mo questo meccanismo non è un meccanismo oliato e soprattutto non è un meccanismo conosciuto. Per cui praticamente non lo sa nessuno questa storia qua, né è pubblicizzato. Cioè, se uno va a prendere un appuntamento, non è che ti dicono: guarda che tu puoi farlo pure in intramenia, basta che riempi sto modulo e gli dici che praticamente a te la visita te la danno subito e quindi devi ricorrere all'intramenia e loro te devono rimborsare. Questo dovrebbe essere un cartello che dovrebbe essere scritto da tutte le parti. Addirittura i direttori generali di tutte le ASL dovrebbero essere obbligati a fare che, se praticamente non c'è un allineamento tra i tempi d'attesa, tra le visite in intramenia, che sarebbe attività privata dei medici dentro gli ospedali o dentro le ASL, e le visite normali, addirittura devono sospendere l'intramenia, addirittura devono dimettersi. Chiaramente non si è mai dimesso un direttore generale in tutta Italia su una storia del genere, però in tutta Italia è normale che se tu praticamente vai in intramenia ce l'hai dopo 2 giorni, e se non vai in intramenia ce l'hai dopo 2 mesi la visita. Allora, per ovviare a questo, noi abbiamo fatto una sorta di vademecum in cui, proprio molto semplice, insomma, in cui si spiega quali sono i passaggi da fare. Il primo passaggio sicuramente è quello del medico che ti dà la ricetta, perché insomma, almeno a parole, la cosa dovrebbe andare in un certo modo, e anche secondo legge dovrebbe andare in un certo modo, però questo modo non è, insomma, forse chiunque deve ha una ricetta, adesso poi ci stanno quelle dematerializzate, quindi manco ce l'ha più in mano, quella rosa, ma insomma, se è quella rosa e quella dematerializzata, sostanzialmente c'ha delle barre, cioè delle quadratini che il medico deve riempire. Queste barre praticamente obbligano il medico a dare un carattere di urgenza o meno,
per la
prestazione che ti devono fare, e l'ASL te le deve fare, è obbligato a fartele nei tempi che il medico dice. Cioè, addirittura praticamente, se barra la categoria U, che sarebbe urgente, entro 72 ore dovrebbero fare questa visita. Poi c'è sta la B, che è la breve, entro 10 giorni, poi c'è la D, che è praticamente entro un mese, e l'ultima, che è la P, che sarebbero 180 giorni. Ora, la questione è che questa storia qui non la fa praticamente nessuno, cioè non la fa assolutamente, i medici sostanzialmente queste lettere non le barrano.
E quindi automaticamente va in ultima categoria,
Va in ultima categoria, sì, perché se non viene barrata tu passi all'ultima categoria, quindi a quel punto lì praticamente stai, sono 180 giorni, ma stai pure oltre.
E anche un anno, più di un anno.
Quindi questa, è una storia. Quindi il primo passaggio è che il medico dovrebbe fare questa cosa. Ma guardate che questa cosa poi non è la sola, anzi, oltre questa cosa, perché una volta che il medico ti manda dallo specialista, teoricamente, dopodiché, una volta che ti ha visto lo specialista, tu non dovresti manco uscire, cioè quello, che ne so, vai dallo specialista e quello ti dice, vai dal cardiologo, dice: ti serve da fare un ecocardiogramma. non devi essere te che praticamente te vai a cercare dove farlo, quando farlo, via t'ha appuntamento e queste cose, ma dovrebbe essere il medico stesso che te prende l'appuntamento, dovrebbe essere obbligato a fare questo secondo legge, diciamo, come storia. Perché ci dovrebbe essere questa famosa presa in carico del paziente, dove il resto sarebbe tutto automatico dopo, cioè entri dentro, dovresti entrare almeno dentro un percorso che piano piano, diciamo, che in cui tu non devi più fare il tuo giro a cercare le visite, le prestazioni, le ulteriori visite specialistiche, i controlli, perché sei entrato in un circuito in cui praticamente questa struttura sanitaria ti ha preso in carico. Questo è quello che dovrebbe essere, secondo legge, secondo anche un concetto del buon senso. Questo non è. E di fatto, se tu una volta che c'hai tutti i pazienti che stanno in un percorso, cioè tutti i pazienti, quelli cronici o che hanno dei problemi abbastanza seri, per cui non è una cosa che ti risolvi in poco tempo al pronto soccorso, tu tutta questa gente la togli dal pronto soccorso, perché la metti in un circuito che non ha bisogno del pronto soccorso, perché ha praticamente un circuito suo, e poi c'è pure il ricovero che non passa attraverso il pronto soccorso, e quindi là tu svuoteresti, quindi non serve fare scoop, quelli malati e barelle stanno tutti ammucchiati, stanno ammucchiati perché non si fanno queste cose qua, che è un modo logico di affrontare questa questione, che è complicata di per sé, però c'ha delle soluzioni, c'ha delle questioni che fra l'altro sono soluzioni che in ultima analisi costano pure di meno, a livello dei costi non è che e qui entriamo in un'altra questione, è vero che in Italia si spende poco nella sanità, ma questo poco della sanità che ancora mantiene alcuni livelli di garanzia, proprio perché è un sistema e perché nasciamo, comunque veniamo da una riforma sanitaria che fissava questi principi, che ancora rimangono a pezzetti e a bocconi, ma che stanno smantellando pezzo per pezzo, e che alla fine ti daranno una sanità dove quel poco che si spende assolutamente male, si spende di gente, voglio fare un esempio. Ma la colonia che sta in qualsiasi ospedale di Roma, non in ospedale di Roma, c'è una colonia di disagiati sociali, di gente che non sa dove andare a dormire, che non si cura, quindi già tutti i problemi dermatologici, di tutti i tipi di questo tipo qua, e questi stazionano lì. Allora questi qua ogni volta che praticamente, o sono alcolisti eccetera, che ti riportano dentro e praticamente hanno bevuto e sono ubriachi, questi si beccano un attacco. Indipendentemente, non sa manco come si chiama, quindi non sai se è venuto magari il giorno prima, se è stato dall'altro ospedale. Allora tu a uno di questi gli farai praticamente in un anno 13 DAC, 14 DAC. Allora a cosa serve? Non serve a niente, serve che fai piantumore, perché un DAC sono 100 radiografie di quantità di lastre, voglio dire, non corrisponde a quello lì, non ha risolto il problema, ti è costato una cifra. Hai buttato sordi per averci comunque a uno che ritornerà il giorno dopo e si sottoporrà dentro un'istituzione, fra l'altro totale, che è quella del pronto soccorso, che è quella dell'ospedale, che t'annienta umanamente, fra l'altro, che dove non c'è sta, siccome ci sta i giorni magari là dentro, ma non è un posto dove c'è un posto per mangiare, un posto per andare
sì,
a bagno.
Poi per esempio io ho avuto un'esperienza personale, non direttamente a me, nel pronto soccorso del San Camillo, dove io ho visto nel pronto soccorso tutti ammucchiati in varie stanze a seconda del codice, stazionano malati, uomini, donne eccetera, e sia sottoposti in quel momento a vari esami e controlli, sia perché aspettano un posto letto, e arriva a un certo punto il pasto, a me, certo ci mancherebbe che non gli danno da mangiare, però mi sembra l'istituzionalizzazione di una cosa assurda, no? Perché il pronto soccorso dovrebbe essere un luogo di passaggio, veloce. Arriva il pasto, capite? Esatto. Quindi è proprio istituzionalizzato che nel pronto soccorso, se riesci poi a entrare e non stai lì fuori ad aspettare, tu sei praticamente, sai che dovrai aspettare, che dovrai stazionare lì anche vari giorni.
Sì, ma lì non è che c'è un letto.
C'è una barella,
sì,
se
c'è
va
una
bene.
Barella, se c'è la fortuna, se no c'è la sedia, se no sta in piedi, e comunque c'è il passo, nessuna struttura può funzionare in questo modo, cioè è un problema proprio. Allora, queste sono le questioni che uno, diciamo, pone, no? Allora, diciamo, per quanto riguarda questa storia qui, abbiamo fatto sto vademecum per dire, insomma, cominciamo a piarle di petto queste, perché le cose che devono fare le devono fare. E abbiamo distribuito questi vademecum, ma abbiamo mandato una lettera alla regione che manda tutte queste direttive, che le cose dovrebbero andare così, ma che poi, diciamo, non controlla assolutamente niente. Per dire, vabbè, mo adesso ci dite se avete fatto tutte queste cose che dovete fare, cioè avete la presa in carico, cioè avete equilibrio fra le visite intramenia, ecco, avete diffuso ai pazienti il fatto che dovete, che gli dovete rimborsare i soldi se non siete in grado di stare bene, insomma, tutta una serie di domande di questo. E quindi praticamente mo già due altre ci hanno chiamato, abbiamo cominciato a fare dei colloqui con loro, ovviamente con anche, insomma, persone, strutture in qualche modo del territorio che poi devono seguire la cosa, ovviamente, perché non è che è una cosa che si risolve in poco tempo, però se comincia a fissare questo punto della sanità nei territori o comunque di come effettivamente è, che soprattutto se va incontro al fatto che praticamente una persona che debba avere delle prestazioni non debba aspettarla a seconda se c'hai i soldi, insomma, per pagarsi l'intermedia o meno, insomma. E questo, diciamo, è la prima cosa che abbiamo fatto, stiamo cercando di diffonderla. Sono stati distribuiti diverse migliaia di volantini alle varie ASL, alle varie ospedali, alle varie cose. Abbiamo iniziato una serie di così divertenze e colloqui con queste con le direzioni di queste ASL. E cerchiamo un attimo, insomma, di far punto, di vedere se è una cosa che cresce, diciamo, se si estende come storia. Però anche qua, insomma, non è che ci aspettiamo di averci grandi masse dietro, insomma, però in qualche modo bisogna pure cominciare a diciamo, entrare dentro queste questioni e uscire pure fuori dai discorsi generici, insomma, no? Da affrontare delle questioni, instaurare delle vertenze territoriali, e per cui, insomma, obbligare, perché tanto questi, cioè, se non è che c'è qualcuno che c'è un sistema che in qualche modo si autocorregge, che punta a delle cose, non è così, insomma, questi, il problema loro è il piano di rientro, cioè devo rimediare 6 miliardi, che faccio? Ti chiudo 2000 posti letto e dopo così, cioè, te tolgo 8 consultori, ho risorto e poi dico, sono rientrato dal piano di rientro, grazie, ma così sono buoni tutti, voglio dire, no?
Sì, come è successo nella regione Lazio, dove la sanità è stata commissariata per diverso tempo,
ancora commissariata,
dopodiché hanno detto ma siamo rientrati, no? E grazie, insomma.
Adesso si c'è questa situazione di stallo in cui praticamente ancora non è finito il commissariamento, ancora teoricamente non c'è un assessore alla sanità, quindi ancora Zingaretti che è la cosa, ma per dirti su sta storia delle liste d'attesa, Zingaretti, se tu apri il sito della regione c'è la facciona di Zingaretti, fino a risolto il problema delle liste d'attesa, cioè cose del genere. La questione è che è un meccanismo, questo qui della graduazione delle urgenze dei medici di famiglia e poi dei cose. Tanto il sistema delle prese in carico non esiste proprio. Sul problema dell'urgenza delle visite, che anche quello è, tra virgolette, un falso problema se fosse affrontato in un altro modo, e su quella storia lì sicuramente la statistica si farà sul 3-4%, per cui siccome c'è sta l'1% o magari lo 0,5% di gente che gli chiede rimborso, a quello glielo trovano. Ma se tu lo fai esteso, diciamo, come questione, che comincia a assumere una questione generalizzata da popolazione, per cui non me lo dai sto periodo, se no me lo paghi te, il sistema chiaramente va in tilt.
Certo, perché poi noi, dal di là di tutto, insomma, di questa avvertenza, l'obiettivo è andare anche contro il sistema dell'intramenia, perché guardate che ci sono cifre di intramenia che sono veramente spropositate e si viene a conoscenza di questo quando ci si incappa. Cioè, io so di un'intramenia al policlinico a endocrinologia di 290 euro, cioè, ovviamente poi è anche il discorso poi che questo sono anni e anni che si affronta, l'affrontò Rosy Bindi quando fu ministra della sanità, che insomma, non solo del fatto che il medico fa sia il servizio diciamo pubblico e poi va in intramenia, ma anche del fatto che magari il pomeriggio va in una clinica privata. E questo pure è una cosa che
il decreto è quello della Bindi, sostanzialmente è dal 98 che c'è questo discorso. Lei lo fece perché metteva una questione di principio, che praticamente se tu non mi dai la visita in tempo utile, diciamo me la devi pagare te, o comunque smetti l'intramenia da sta cosa. Da allora, diciamo, non è passata l'acqua sotto i punti, sostanzialmente adesso se uno va a vedere sul sito della regione, praticamente in 3 settimane, perché adesso c'è tutto elettronico, noi fanno vedere queste cose, noi facciamo tutto trasparente, col cavolo che è tutto trasparente, lui vedi praticamente che per esempio sulla popolazione di Roma, che saranno 4 milioni di persone, di ricette barrate urgente in 3 settimane ce ne sono 96. Non c'ha senso, vuol dire che mi sta a fare una statistica su, praticamente vuol dire che non lo fa nessuno e manco nessuno ci dice niente del barrale, si dice, fra l'altro, insomma, questo è insomma la storia. Fra l'altro tocca stare pure attenti su queste questioni qui, proprio perché in altre regioni, per esempio in Toscana o altre parti, che cosa hanno fatto? Ci sono addirittura proposte in cui praticamente, che fa la regione, fra l'altro questi illuminati del PD, no? che ti dicono, lo sai che c'è, siccome non gliela famo noi, se le compriamo dal privato e da altri soldi ai privati, insomma, no? Non è che dice assumiamo e facciamo noi, no, e ce le vendiamo, quindi ancora se foraggiano questi sistemi privati, che poi sono quelli che ti comandano la politica alla fine, perché sono loro poi alla fine che definiscono queste cose, come insomma sta succedendo alla punta di Diamantà, la Lombardia, su queste cose qua, che al di là di quello che dicono, insomma, su certe questioni sta proprio appaltando, diciamo, proprio la salute, pezzetti di assistenza. Insomma, il discorso è grosso, però insomma pure qua voglio dire, insomma, questo è uno dei temi comunque centrali, è una delle questioni, come sarà la questione dei trasporti, come sarà la questione dei rifiuti, come sarà tutte queste questioni che comunque esploderanno, in cui si stanno accumulando una serie di contraddizioni che alla fine porteranno veramente a una divisione verticale, insomma, tra virgolette de classe, come si diceva prima, proprio, no? Cioè chi può e chi non può, cioè se posso, cioè, faccio solo l'esempio, cioè tutti questi contratti che c'è stato welfare, no? So, sta parte in cui praticamente se tu sei dipendente, comunque, che ne so, dei metalmeccanici o di qualsiasi altra categoria, una parte di questo salario praticamente ci si compra l'assistenza. Ora, questa assistenza qua è detassata praticamente, no? Cioè, nel senso, sono soldi pubblici che vanno in quel contratto. Allora, cosa vuol dire questo? Cioè, stiamo a rimettere le mutue, stiamo rimettendo le mutue, cioè noi ci avevamo messo praticamente 30 anni per uscire fuori dalle mutue, per dire l'assistenza è un'assistenza di tutti, non è manco del lavoratore o dei familiari del lavoratore, ma è manco del cittadino, perché è pure dell'immigrato, cioè è universale come approccio. Ci avevamo messo così, si sta tornando indietro, piano piano praticamente ricominceranno le mutue, poi non sarà più manco per tutti i lavoratori, ma solo per i lavoratori così, poi quell'altro così, e alla fine praticamente, cioè, arrivi a un sistema che chiaramente è quello là che chi se la può pagare se la paga, se no c'è un'assistenza di serie B e ti attacchi con quello che ti posso dare. Quindi insomma, questo è il problema comunque di fondo, però bisogna trovare pure agganci pratici, diciamo, per entrarci dentro e metterci le mani dentro sta cosa, insomma.
E questo ovviamente presuppone anche, insomma, un lavoro territoriale, un lavoro di mobilitazione, certo, che si sta cercando di fare, perché non è andando a interloquire, per esempio, cosa giusta anche per mettere proprio i piedi nel piatto con le varie ASL, come si sta facendo, ma insomma questo presuppone anche una consapevolezza, una partecipazione, perché la sanità, l'abbiamo detto, è un'ovvietà, riguarda sia chi lavora ma soprattutto, insomma, chi ha bisogno dell'assistenza. E poi c'è il discorso pure dell'invecchiamento della popolazione e tutta una serie di cose, quindi è sicuramente una questione che, se non sta esplodendo come dicevi tu, sicuramente esploderà fra breve. E allora io direi per adesso ci fermiamo qua e sicuramente riprenderemo l'argomento.
Sì,
ci mancherebbe.
Che volevo dire che, insomma, sia su sta questione del Consiglio di Disciplina, insomma, sia su più che altro noi pure, insomma, parlando un po' così, abbiamo capito che non è che qui la risposta migliore ovviamente fa ripartire comunque l'iniziativa e la lotta, insomma non è che se potremmo star stringere o rinchiude diciamo su repressione, antirepressione, mi fa il consiglio di disciplina, io rispondo al consiglio, cioè qui praticamente bisogna invece mettere in piedi proprio le questioni de fondo insomma che stanno alla base di tutto questo. Quindi noi su questo insomma quello che vogliamo fare sia comunque per rispondere a questa storia del consiglio di disciplina, ma pure per insomma ridà un senso pure diciamo a questa, rilanciare un po' l'iniziativa e tutto quanto. Abbiamo un appuntamento giovedì alle 14.30 alla lotta dei lavoratori del Policlinico, dove insomma c'è sta riunione assemblea insomma proprio per rispondere a queste cose.
D'accordo, allora grazie ancora e ovviamente come dicevo sicuramente torneremo a parlare di questo come di altri problemi. Adesso un po' di musica e poi sentiamo invece come se la passano in Grecia, in particolare in Calcidica.
Martedì 3 luglio, Casale Garibaldi. Cena e assemblea in solidarietà con Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante licenziata per la partecipazione a una manifestazione antifascista. Il 7 giugno è stata licenziata Lavinia, un'insegnante che durante un presidio antifascista a Torino nel febbraio 2018 ha protestato contro le forze dell'ordine che proteggevano un comizio fascista.
Lavinia non era a scuola, era nel suo tempo libero, eppure la sua condotta è stata considerata indecorosa. È stata messa alla gogna mediatica, sospesa dal lavoro, infine licenziata.
Colpiscono una per minacciare tutte e tutti. La solidarietà è un'arma.
Martedì 3 luglio a Casale Garibaldi per contribuire alle spese legali di Lavinia e per confrontarci su un percorso contro l'autoritarismo nelle scuole e negli altri posti di lavoro.